Sfreccia, vola, corri, respira. Sfreccia, vola, corri, respira. Sfreccia, vola, corri, respira. Nutriti. Per mantenere il ritmo delle tue passioni hai bisogno di un'energia tutta nuova, quella di Cetyl Air Nutrition. Fai di ogni performance la tua performance migliore con Cetyl Air Nutrition.
Mattino.
È mercoledì 15 aprile, le 8:17 minuti. Caro Paolo Mieli, buongiorno.
Buongiorno a te, buongiorno agli ascoltatori. Con Trump non ci si annoia mai, ogni tanto facciamo lo sforzo di aprire, come abbiamo fatto ieri, sugli orrori di Gaza e del Sudan, ma poi Trump ci ritrascina. Oggi è sulle prime pagine dei giornali di tutto il mondo, innanzitutto per questa specie di ottovolante sui dazi, ha sospeso i dazi sulle auto. Un altro dietro fronte, una storia divertentissima, adesso non l'approfondisco, ti puoi immaginare.
Sì, certo.
Ma soprattutto poi è tornato sulla questione dell'Ucraina, come ti ricorderai, dopo la bomba della bombardamenti della Domenica delle Palme, aveva detto che era un errore, che gli avevano detto fonti russe che erano un errore. I russi hanno risposto: ma quale errore? Noi abbiamo sparato apposta perché lì c'erano dei militari mescolati ai civili. Allora ha ripiegato su un'altra spiegazione ieri, dicendo che era colpa di Zelensky, di Biden e di Putin. Segnalo che è la prima volta che dice una parolina contro Putin, sia pure in coda a un ragionamento bislacco, per cui dice: non si sarebbero mai dovuti impegnare in una guerra con un paese che è più grande 20 volte del loro e ha 20 volte più popolazione del loro. Teniamola a mente questa cosa, perché vuol dire che quando Trump invadesse, è ovvio, lo dice anche per sé, quando invadesse il Messico o la Groenlandia, sono paesi più grandi, se non ci si deve impegnare. Oppure quando la Cina invade Taiwan, figurati, la Cina c'ha 1.400.000.000 di persone, cioè quelle guerre non bisognava farle, capisci? Perché se il paese più grande aggredisce il più piccolo, ti devi arrendere, punto e basta. Questa è la teoria. È divertente, basta. Ma la lascio lì perché la cosa ormai non si fida più nessuno. Il Financial Times ha dato questa notizia per cui ai funzionari europei che vanno negli Stati Uniti gli danno dei telefonini USAJET. Loro l'hanno smentita dall'Europa, però il Financial Times ha calcolato come debole questa smentita. Ed è anche divertente, significa che gli danno i telefonini in USAJET perché sono quelli che non vengono intercettati, che è impossibile da intercettare. Vuol dire che non si fidano ormai di condividere neanche le loro conversazioni private e con gli Stati Uniti, che possono essere intercettate. A Roma è scoppiato il grande giallo del colloquio sul nucleare, perché misteriosamente, dopo che sabato scorso si era tenuta la prima sessione di questi colloqui fra Stati Uniti e Iran sul nucleare, si è detto che la prossima volta, cioè sabato prossimo, si terranno a Roma. Non si capiva la ratio di una cosa, anche perché a Roma quel giorno ci sarà Vance.
Guarda,
insomma,
ti dico, secondo me si sono confusi con le parole, perché in realtà i colloqui si terranno in Oman, quindi Roma, Oman, qualcuno ha capito male o ha finto di
anche
capire.
Anche secondo me. Però hanno provato a dare il bello che i giornali dedicano grande spazio, dice che fra l'Oman e Teheran c'è un'ora di volo, invece con gli Stati Uniti 12 ore di volo. Allora avevano cercato un posto un po' più vicino, che era una questione di voli, ma sono addirittura comici, e il Messaggero è il giornale più nettamente favorevole alla tesi di Simone Spezia, che è tutta una stupidaggine, sì, che si terranno in Omane, a Roma non verrà nessuno dei due. Tra l'altro sarebbe stato bello, perché siccome a condurre questi colloqui per gli Stati Uniti c'è sempre Steve Witkoff, il personaggio, sì, di cui parliamo quasi ogni giorno, perché è bizzarro, è quello che fa le trattative anche sull'Ucraina, e te le raccomando. E anche tiene banco sui giornali anche un'altra questione, che stiamo assestando dei grandi colpi ai cinesi, noi italiani. Uno, gli dà grande enfasi La Verità in prima pagina, hai già letto tu, a Ponte, l'italiano che strappa i porti ai cinesi, l'armatore a Ponte, assieme a BlackRock, sta perfezionando l'acquisto di 43 terminal, tra i quali anche quelli famosi panamensi di cui abbiamo parlato più volte, un affare da 23 miliardi, se ne occupa anche il Corriere della Sera in un articolo di Alessio Ribaudo, che mette in evidenza una cosa che mi ha incuriosito, che a Ponte c'ha 84 anni, il suo avversario cinese, Li Ka-shing, ce n'ha 96, quindi è una lotta fra... Secondo me a Ponte vince perché è più giovane, certo, anche, no? 43 porti gli ha fregato. Il secondo colpo che assistiamo, secondo me più duro, ai cinesi è che in un'intervista al Corriere della Sera Alessandro Giulli, il nostro ministro della cultura, ci informa che di recente ha incontrato l'ambasciatore cinese in Italia ed era contentissimo quando gli ho regalato il mio libro sul fondatore del Partito Comunista Italiano, Gramsci è vivo. Alla fine abbiamo chiuso la nostra conversazione citando Lao Tse e il Tao Te Ching. Se un confuciano come lui e uno di inclinazioni taoiste possono discutere di cultura, è il segno che la cultura non vive soltanto di egemonie. Tra l'altro gli ho proposto, racconta, di adottare insieme la candidatura di un sito africano, cita Cina e Repubblica e Italia sono repubbliche giovani con storie millenarie. Insomma, il fatto, sì, che Giulli abbia bloccato in una conversazione per insomma, che non deve essere stata breve, il
tra
l'altro gli ha regalato,
dai, avranno parlato anche di cose, diciamo, fattive, perché secondo te sono stati tutto il tempo su Gramsci e...
Sì. Tra l'altro è stato scortese, vabbè che è Gramsci, perché è un libro che dice che tutti dovrebbero tendere all'egemonia come tendeva Gramsci, ma invece di dargli il suo penultimo libro, perché nello stesso tempo lui informa che ha fatto un nuovo libro che si chiama Antico Presente, Viaggio nel Sacro Vivente, con prefazione di Andrea Carandini, che è un grandissimo antichista, dove informa su il giornale che ne pubblica un estratto: Cesare il più grande che commise l'errore di perdonare i nemici, un personaggio letterario per eccellenza, Giulli, e in più Giulli si è anche aggiudicato il diritto di sostituire Alberto Angela, perché ti ricordi al Colosseo la visita di Re Carlo, sì, fu accompagnata da Alberto Angela. Questa volta invece, quando ci va Vance, sabato, sempre il giorno in cui sarebbe, lo accompagnerà Giulli. Secondo me Giulli è meglio di Alberto Angela, perché gli impapocchia delle cose.
Guarda, te lo dico su
Tao.
impossibile, ma non perché Giulli non abbia delle grandi capacità, ma perché, dai, Alberto Angela, che ci vogliamo
ti
dire.
Dico che no, ma non è un giudizio, figurati, sì. Anch'io sono un grande estimatore di Alberto Angela, però questo accadrà, Alberto Angela verrà lasciato a casa e ci andrà Alberto Giulli, a massimo ci andranno tutti e due. E per la politica poche notizie sui giornali, se non che Landini ha riunito gli stati maggiori di PD, AVS, 5 Stelle, e gli ha esortati: impegnatevi di più per il referendum, sai, questi sul Jobs Act che si terranno nei giorni all'inizio di giugno, nei giorni del secondo turno delle elezioni comunali che ci saranno in alcune città italiane. Impegnatevi di più. Caro Landini, sei tu che hai trascinato il PD in questa avventura improbabile, lo dico, lì il quorum devono fare il 51%, 50,01% degli elettori, siccome quelli non si raggiungono neanche nelle elezioni normali, è molto probabile, no, diciamo, non è impossibile che quel quorum non si raggiunga, e questa cosa di Landini mi è sembrato: impegnatevi di più, impegnati tu, scusami, prima degli altri, visto che li hai trascinati in questa avventura. Ci sono oggi l'addio di Malagò, purtroppo quella avventura sì, è finita, sì, molto si lamenta, ci sono articoli sulla stampa, però si impegna a mettere una persona di sua fiducia al suo posto alla guida del CONI, e secondo il Fatto Quotidiano, Gianluca Roselli, che è un giornalista che se ne intende, il centrodestra si accingerebbe a mollare la candidatura di Simona Agnes per la presidenza della RAI, perché con la lunga battaglia per Simona Agnes il risultato è che fa da presidente il consigliere anziano Marano, dice che far bello e cattivo tempo di fatto è lui il presidente della RAI da mesi e lo resterà per anni se continuano, e quindi ci sarebbero dei ripensamenti. Io mi fido di Roselli e del Fatto Quotidiano, quindi tempesta nella Campania, nel Veneto, le due regioni in cui si vota. Sulla Campania ho parlato ieri di Lello Topo e delle sue iniziative. Oggi mi colpisce che si fanno delle grandi riunioni con vertici a cui partecipano anche Franceschini, tutti i deputati eletti, i parlamentari eletti in Campania, e c'è Piero De Luca, il figlio di De Luca, che prende le difese del padre. Secondo me sarebbe meglio che De Luca si facesse difendere, difesa del padre che è in uscita, è come Malagò, i terzi mandati non hanno funzionato questa volta. Però quando il figlio è costretto a difendere il padre, o quando il padre deve sentire la difesa del figlio, è un po' triste, no? Perché sì, ci sono motivi familiari, fatti difendere da qualcun altro, e Piero lascialo lì in silenzio, caro De Luca. E un altro terzo mandato che finisce nel nulla è quello del Veneto, di Zaia, dove qui secondo me c'è una cosa inspiegabile. Io lo dico con tutta la simpatia per i protagonisti di questa avventura: avevano offerto la candidatura ad Antonella Viola, la nota immunologa, virologa, non so come si dica, perché sai che loro avevano delle differenziazioni che fu celeberrima ai tempi della pandemia, e insomma lei li ha mandati a quel paese gentilmente, dice non corro, resto scienziata, con una dichiarazione un po' altisonante, dice con la mia ricerca
credo biologa nello specifico, così siamo precisi, però insomma
immunologa padovana, dice Gloria Bertasi sul Corriere della Sera, però se tu dici biologa sarà biologa, beh, insomma, comunque una che parlava in televisione
durante la pandemia,
diciamo così, una famosa per aver parlato molto in televisione, dice con la mia ricerca nel campo della salute, con l'insegnamento ai futuri medici e con la divulgazione per portare avanti il processo di democratizzazione della scienza, già restituisco non solo al Veneto ma a tutto il paese, se dovessi, insomma, mi è sembrata al paese, cioè che lo fa per il bene del paese. Sì. Ora diciamocelo chiaro, che il PD, la sinistra, vinca nel Veneto è una delle cose più improbabili del mondo, è come il quorum del referendum di Landini. le hanno offerto in genere nei partiti d'antica maniera. Queste cose si svolgevano in modo segreto, no? Sì. Uno va da una persona, ne parla, lei gli dice sì o no. Tra l'altro, ti ripeto, non è che gli offriva la carica di governatore del Veneto, ma di andare a perdere in delle elezioni, insomma, un titolo onorifico. E che, diciamo, sia stato dato così l'occasione per dare risalto al no, significa qualcosa. Pensa al poveretto a cui lo offriranno dopo la viola, che dovrà essere un oscuro funzionario di partito, perché non c'è. Tra l'altro, hanno fatto anche arrabbiare un altro virologo, zanzarologo lo definirono, che è Andrea Crisanti, che, come informa Elena G. Polidori sul quotidiano Nazionale, se l'è presa a morte dicendo: perché non mi hanno consultato, io sono senatore del PD.
Ma come? Lo propongono alla viola e non lo propongono a me, così, perché poi ha un carattere fumantino, Crisanti.
Lui ha un carattere fumantino, per cui hanno, per offrire una candidatura da perdente, hanno provocato un caos nel Veneto cui ti ripeto, quando poi alla fine sceglieranno il candidato, ci sarà da sorridere, perché uno che prenderà un posto rifiutato sdegnosamente dalla viola che sta offrendo il suo contributo al paese. Non lo trovo il modo più appropriato per designare le candidature.
Direi, peraltro, punto. Dice un ascoltatore: come si fa a mettere candidata in Veneto una scienziata che si è scagliata contro l'uso di alcol anche in modiche quantità? La battuta è buona, quindi la prendiamo e la lasciamo là.
No, ma non è una battuta, perché quando fu, non è affatto una battuta, perché quando fu candidata o le fu offerta la candidatura, molti giornali veneti o nel Veneto sollevarono la questione. Dice: ma come, questa è nemica? Anche dice che un bicchierino di vino
fa male,
piccolo,
fa
può male. Far male alla salute. Dice: ma proprio da noi la dovete fare.
Vabbè, caro Paolo, ci sentiamo domani,
grazie, ci sentiamo
buona
domani.
Giornata, ciao.
Sfreccia, vola, corri, respira. Sfreccia, vola, corri, respira. Sfreccia, vola, corri, respira. Nutriti. Per mantenere il ritmo delle tue passioni hai bisogno di un'energia tutta nuova, quella di Cetil Air Nutrition. Fai di ogni performance la tua performance migliore con Cetil Air Nutrition.
Mattino.
La Procura di Milano, come ormai saprete più o meno tutti, nei giorni scorsi ha aperto un'indagine che ha coinvolto una serie di calciatori, di cui due peraltro già coinvolti in una precedente indagine, per un sistema di scommesse illegali. Avrebbero, stando al racconto dei magistrati, una parte di tutto questo andrà verificato, una parte è stata già sostanzialmente ammessa. C'è un fiorire di intercettazioni, questo sarebbe tema di altra trasmissione, però di altro argomento. C'è un fiorire di intercettazioni sui giornali. Avevamo immaginato che tutte queste intercettazioni non dovessero essere più pubblicate, però evidentemente si valuta diversamente. Comunque, sono stati coinvolti in un giro di scommesse illegali. Si tratta di 12 giocatori. Partiamo da questa storia e da questa vicenda per allargare il discorso e per affrontare un tema più generale, che è il rapporto degli italiani col gioco d'azzardo e i rischi che comporta la ludopatia. Naturalmente la prima domanda che viene in testa a tutti, guardando appunto dei ragazzi così giovani tutto sommato e così pieni di cose, no? Tra gli allenamenti, una vita piena di danaro, di cose che si possono fare, e dire: come mai finiscono in un turbine di questo genere? Saluto Gabriele Sani, che è direttore del CEPID, il Centro Psichiatrico Integrato di Ricerca, Prevenzione e Cura delle Dipendenze del Policlinico Gemelli, ed è la persona che ha aiutato Sandro Tonali a uscire da questo ciclo, appunto, di ludopatia. Professore, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
E sarà con noi nel corso di questa trasmissione anche Maurizio Fiasco, è presidente di ALEA, è l'Associazione per lo Studio del Gioco d'Azzardo e dei Comportamenti a Rischio. Fiasco, benvenuto anche a lei.
Salve, grazie dell'invito anche a voi.
Noi dunque evidentemente parleremo anche dei giocatori, di quello che allora è successo, ma come rappresentazione, se volete, di quello che succede in maniera più larga nel paese, quello che che trovate più spesso nei giornali locali e nelle cronache locali e che vedete vicino a voi quando entrate nei bar e quando si tratta di gioco legale, in quei casi naturalmente, o quando guardate, per così dire, quello che fanno certe persone sui loro device, vedete della gente che rischia da un momento all'altro di rovinarsi esattamente col gioco. Dunque, professor Sani, partirei da lei e per capire cosa succede nella testa di questi ragazzi e se succede qualcosa di diverso da quello che succede nella testa delle altre persone che finiscono in questo gorgo.
Allora, sì, grazie della domanda, ed è sicuramente un problema vivo, aperto, riaperto da queste indagini, ma che comunque noi, perché ci occupiamo di questo problema, conosciamo da tempo, ed è il problema della ludopatia in particolare, ma delle dipendenze in generale. Ci si meraviglia che possa colpire questi ragazzi che apparentemente hanno tutto. Bene, diciamo subito che la ludopatia e le dipendenze in generale sono malattie che io definisco un po' democratiche, nel senso che colpiscono tutti indipendentemente dal livello socio-economico e delle attività che svolgono. Ci sono dei fattori di rischio che identificano le persone che possono sviluppare una dipendenza, che vanno dalla presenza di concomitanti patologie psichiatriche alla familiarità per patologie psichiatriche, cioè vuol dire avere una persona o più persone nella famiglia che soffrono di un qualche disturbo, di un qualche disagio psicologico, fragilità personologiche, temperamentali, presenza di comorbidi di altro tipo di dipendenze. E questo sicuramente identificano la persona più ad alto rischio di sviluppare la dipendenza. Inoltre, come abbiamo visto in questi ultimi giorni, il luogo principe dove si identifica la dipendenza stessa, in questo caso la ludopatia, sono i siti illegali, che in qualche modo fanno da attrazione per le persone che soffrono di ludopatia e che esaltano e spostano sostanzialmente senza fine i limiti della possibilità di tra virgolette soddisfare questo bisogno, che, e chiudo, è proprio la caratteristica della dipendenza stessa. Non c'è più il desiderio di giocare o di assumere una sostanza, il piacere di farlo, penso a un bicchiere di vino, ma vi è la necessità di doverlo fare e il dolore e la sofferenza se questo non avvenga. Ecco, questo è quello che caratterizza la dipendenza.
800 24 00 24 per le vostre idee e anche le vostre testimonianze, se ne avete, oppure il 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio e WhatsApp naturalmente anche scritti. Professore, ancora con lei, qual è il confine? Perché è difficile capirlo e tracciarlo, no? Il confine tra un comportamento a rischio quando sei a ridosso della dipendenza e nella dipendenza ci entri in pieno, posto che naturalmente anche quando sei a rischio dipendenza, quando sei su quel crinale, rischi di rovinarti, perché magari appunto Tonali non si rovina, magari non si rovina Fagioli, anche se da quello che leggiamo dalle carte dell'inchiesta ha avuto delle difficoltà, però è chiaro che no, il rischio per chi guadagna un po' di meno e che ha professioni meno appaganti è molto più forte.
Guardi, quando si cade nella dipendenza ci si rovina tutti, ognuno ovviamente con tempi e modi diversi, ma è veramente un disturbo che corrode la possibilità di avere una vita normale, corrode la possibilità di crescere, la possibilità di esprimersi come ci si vuole, corrode le relazioni. E una delle vittime, oltre che i pazienti, sono le famiglie dei pazienti che soffrono di dipendenze, quindi colpisce veramente tutti e rovina veramente tutti. Ovviamente il fattore primo di rischio è la perdita del controllo. Nel momento in cui si rende conto, o comunque si comincia, indipendentemente dal fatto che ci se ne renda conto, a dover aumentare e a non poter controllare l'impulso a giocare o ad assumere la sostanza, se parliamo di altro tipo di dipendenze, e questo avviene in maniera completamente indipendente da tutto il resto, ecco lì che questo è già un elemento di importante rischio che meriterebbe un'attenzione da parte dello specialista. Il problema è che molto spesso questo non viene percepito come un problema. Ecco perché
questo è, no?
Ecco perché dico che la battaglia, diciamo che la battaglia delle dipendenze in generale è una battaglia di tutti. Ognuno da par suo deve essere in grado di riconoscere e di aiutare oppure indirizzare la persona che vede il rischio o che ne soffre nel modo più adeguato possibile.
Una breve pausa e poi andiamo da Fiasco.
Sfreccia, vola, corri, respira. Sfreccia, vola, corri, respira. Sfreccia, vola, corri, respira. Nutriti. Per mantenere il ritmo delle tue passioni hai bisogno di un'energia tutta nuova, quella di Cetil Air Nutrition. Fai di ogni performance la tua performance migliore con Cetil Air Nutrition.
C'è gente che si rovina con queste cose e lo Stato aumenta le giornate, ad esempio, in cui si può giocare il lotto.
Vogliamo anche parlare degli anziani, uomini e donne, che buttano la pensione in gratta e vinci. Io li vedo tutti i giorni al bar che stanno ore e ore a spendere soldi per grattare gratta e vinci. E qui la complicità dello Stato è evidente.
Molti ascoltatori sottolineano questo. Fiasco, il Maurizio Fiasco, presidente di Alea, come dicevamo, Associazione per lo Studio del Gioco d'Azzardo e i Comportamenti a Rischio. Il tema è il transito. Allora, due elementi. Il primo è il transito dal gioco legale al gioco illegale, è un primo punto. Il secondo è che impatto ha il gioco legale su tutto questo, senza voler gettare la croce intorno ad aziende che legittimamente fanno il loro mestiere, se volete anche uno Stato che ci incassa una discreta quantità di denaro, però ci dica un po'.
Ok, stiamo al tema perché è un buon vettore per comprendere l'assieme, questo delle scommesse e di questi beniamini dello sport che sono stati colti. Dobbiamo spiegare che la dipendenza deriva sia dal gioco illegale che dal gioco legale, ovviamente, ma qui c'è un fattore specifico che è il modello della scommessa sull'evento sportivo. Chi non scommette non sa che non si scommette più sull'esito di un incontro, su quello che avviene alla fine del primo tempo, o comunque non si scommette sulla narratività di un evento, ma si scommette su 10, 100 micro eventi che si sviluppano durante la partita, sul primo calcio d'angolo, sul primo fallo laterale, sulla prima ammonizione, sulla conclusione. E com'è possibile scommettere su tanti micro eventi? Perché c'è la combinazione della scommessa con la tecnologia, cioè ti arriva l'alert sul device, cioè sullo smartphone, sul tablet, su quello che stai usando, e ti invita a scommettere nel giro di pochi secondi sull'esito di un evento. Cosa significa questo? Che praticamente l'evento sportivo è stato ammazzato, cioè non c'è più lo svolgimento agonistico, ma è praticamente è l'hardware, è il supporto di una slot machine virtuale, di una slot machine in carne e ossa, che si svolge sul campo di gioco, perché si scommette nel calcio, ma si scommette nel tennis, si scommette nel basket, ripeto, non sul pronostico di una partita, ma su mille micro eventi. Allora, questo è il dispositivo che induce velocemente alla dipendenza. Perché? Perché dà una procedura di gratificazione attesa ad alta frequenza intermittente. Questo va, adesso non è il mio mestiere, ma va a incidere sul meccanismo dopaminergico e crea velocemente una dipendenza. Quindi questo paradigma è poi rapportabile a tutti gli altri giochi, perché il modello del gioco d'azzardo di massa, perché questa dipendenza non è di pochi predisposti e stigmatizzati, ma è una dipendenza di massa che deriva dagli esiti di un progetto industriale. Da questo punto di vista, la dipendenza si prende tanto dalle forme illegali di gioco d'azzardo quanto dalle forme regolamentari. Allora, il punto paradossale è che proprio il mondo sportivo chiede di incrementare la pubblicità alle scommesse. Recentemente è stato votato un ordine del giorno che chiede di reintrodurre la pubblicità, l'invito a scommettere in chiaro o nelle TV dedicate agli eventi sportivi mentre si svolge un incontro.
Sì, allora di questo mi scusi, ne abbiamo parlato di questo qua, la interrompo solamente perché so che il professor Sani ci deve lasciare, quindi la saluto. Professor Sani, grazie per essere stato con noi, buona giornata.
Grazie a voi per l'invito,
grazie.
Buona giornata.
Grazie. No, di questo ne abbiamo parlato, a dire che la fiasco, in tutta sincerità, c'è anche una grande ipocrisia, nel senso che in realtà in altre forme questa pubblicità è costantemente rimasta, nel senso che è una pubblicità che va sotto la forma di portali di informazione, cioè è stata di fatto, quel divieto di pubblicità è stato in sostanza aggirato, cioè non è mai
esistito. Sì, la radice sta in questo, perché non siamo qui ai tempi del Totocalcio che è finito, in cui diciamo la scommessa sul pronostico accompagna il seguire l'evento e quindi diventa una sorta di biglietto per divertirsi. Qui è un meccanismo continuo di rinforzo, di ritentare, che è proprio il dispositivo che gli psichiatri hanno individuato, che è il vettore della dipendenza. Quindi il rischio si è veramente dilatato fino a occupare popolazioni molto molto estese, non solo giovani, prevalentemente giovani, dove l'equazione più immediata è la scommessa è sportiva, lo sport è scommesso, ma questo è qualcosa che ha ucciso lo sport e ha aperto un'autostrada a una dipendenza patologica di massa dal gioco d'azzardo, che entra nella quotidianità, perché tu scommetti ovunque, anche aspettando l'autobus.
Sì, certo, naturalmente, scrive un ascoltatore, sono abbastanza d'accordo, lo scrive Dimitri, non si risolve il problema proibendo il gioco d'azzardo, assolutamente no, ma educando al gioco le persone. Il proibizionismo non va bene mai. Vorrei sentire una voce, via.
Io penso che per quanto riguarda la ludopatia diagnosticata ai giocatori di calcio, e lo dico da avvocato, credo che sia una scusa cavalcata da molti colleghi per cercare di attenuare le pene di questi giocatori, che tutto sono fuorché ludopatici.
Ma insomma, il professor Sani ci ha lasciati, nel senso non è più con noi, è tornato al suo lavoro, però lui ha curato Tonali e apparentemente accertato dal professor Sani, del quale mi fiderei, se mi consente, caro ascoltatore, ludopatico. Chi abbiamo? Giorgio da Riccione, buongiorno, prego.
Buongiorno.
Dica.
Buongiorno.
Dica.
Ma io parlavo di il corpo di una persona che è diverso da altre persone. Ci sono persone che hanno fumato per 10 anni e dopo 5 anni ancora se sentono l'odore della sigaretta impazziscono.
Sì.
Quindi è come l'alcol, la stessa cosa. Quindi c'è una persona che l'ha smesso dopo 3 anni, 4 anni, se sentono l'alcol impazziscono.
Sì. Quindi, lei dice la stessa cosa per il gioco, in sostanza, no? C'è qualcuno che è naturalmente predisposto alla ludopatia, questo intende, in sostanza?
Esatto. Finché non si trova qualcosa che possa, un farmaco che possa bloccare questa cosa. Io chiedo questo, che sarebbe importante.
È una tesi alla quale però non possiamo rispondere, perché l'esperto in dipendenze, il professor Sani, non c'è, anche se in realtà tutti gli esperti ci dicono che teoricamente in questa cosa ci può cadere chiunque, perché è una dipendenza psicologica. Per certi versi, nel racconto che avete sentito anche da Maurizio Fiasco, è qualcosa di non dissimile dalla dipendenza, dall'ossessione per i social network che alcuni di noi sviluppano. Dobbiamo chiudere. prestissimo oggi, ma bene così, perché vuol dire c'è tanta pubblicità e Radio 24 incassa tanti soldi e ci può pagare gli stipendi. Grazie Carmelo Lauricella, regia, Marco Santoro, Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Margherita Ina, Luca Ferrero. Grazie a tutti voi per l'ascolto, ci sentiamo domattina alle 6.30 da Simone Spezia. Una buona giornata, ciao.
Sfreccia, vola, corri, respira. Sfreccia, vola, corri, respira. Sfreccia, vola, corri, respira. Nutriti. Per mantenere il ritmo delle tue passioni hai bisogno di un'energia tutta nuova, quella di Cetilair Nutrition. Fai di ogni performance la tua performance migliore con Cetilair Nutrition.